Grazie. Buonasera. Funziona? Sì.
Sì.
Bisogna tenerlo un po' vicino.
Buonasera, grazie di essere venuti. La mia posizione è un po' scomoda perché preferisco mettermi dietro il computer pian piano, costruire così,
la barriera.
Una barriera, sì, una barriera, ma anche piano piano studiare, e idealmente così preparare il materiale per poi condividerlo con altri. Però volevo cogliere l'occasione di spiegare cosa sta dietro a tutto questo. Ho già tradotto Kitzur Shulchan Aruch, che, come avete sentito, è una tavola apparecchiata anche quella, in cui ci sono già le norme. Ma ho trovato che ci fosse un anello mancante. E questo l'ho trovato insegnando a tanti ragazzi ebrei, piccoli, che passano dai 12 ai 13 anni, insegnando loro della parasha, le norme, cosa vuol dire diventare ebrei, cosa bisogna fare, cosa non bisogna fare. Noi siamo maestri in questo. E anche ragazzi bravi, intelligenti, svegli, che hanno prestato così ascolto, vedevo che dopo pochissimo, dopo aver fatto il bar mitzvah, non praticavano più, non venivano più, non facevano più domande. E mi sono interrogato, forse non ho insegnato bene, forse non gli ho spiegato in maniera corretta, non gli ho spiegato come era importante questo. E io personalmente sono giunto a una conclusione. Mancava un anello. È vero che bisogna spiegare, ma i bambini, come mi è stato insegnato da alcuni maestri, per cui era ben scritta, sono delle macchine fotografiche a 10 milioni di pixel che non ascoltano, ma vedono. Per cui vengono in casa. In casa non c'è una prassi ebraica e quindi tutto quello che è stato detto e quindi entrato dalle orecchie non diventa una pratica. Ho trovato questa collana in Israele, che era fatta per ragazzi, per giovani, in cui era piena di disegni e tutte le mitzvot, tutte le situazioni erano illustrate con una famigliola nelle varie circostanze, disegnata a mio parere molto efficacemente, anche se magari adesso si possono fare a colori, le foto, fare con altre cose, comunque l'essenziale c'era, e passa un messaggio che non è solo quello scritto, ma quello visivo. E questo è importante, perché quello che rimane impresso, e questo lo vediamo con il mondo multimediale in cui siamo immersi, quello che preferisce la pubblicità o quelli che i media, roba del genere, è farti vedere, perché l'immagine rimane. E allora ho chiesto il permesso, naturalmente, su tutte i crismi, all'autore di poter tradurre il tutto, e ho voluto dare un tavolo apparecchiato, diciamo, ancora in modo un po' più semplice, quindi con delle immagini, con dei testi molto semplici, che spiegassero sinteticamente, senza dover affaticare con regole importanti e così via, le varie situazioni, il giorno feriale, il giorno del sabato, le festività, la cucina, il kasher, e tutte queste situazioni possono capitare nel corso dell'anno, praticamente ci sono tutte le situazioni. Ed è stata una buona, penso, una buona scelta, perché poi anche traducendo ho visto come era stato fatto, e sono arrivato al termine di questo lavoro. Volevo poi però mettere anche in fondo nelle pagine originali, c'erano anche delle note dove c'era scritto l'indicazione bibliografica della Mishnah, del Talmud, da dove erano prese queste cose. E volevo controllare se fossero giuste. Quindi sono andato a vedere i testi corrispondenti per poter mettere la fonte. E studiandoli, vedendoli, approfondendoli, andando a controllare, ho scoperto un sacco di cose interessanti, che erano le circostanze in cui era stata presa una certa norma, piuttosto che delle curiosità, piuttosto che degli approfondimenti. E allora non ho messo solo la bibliografia, ma ho messo anche la spiegazione, quello che avevo colto di questo studio. Per cui l'opera che ne è risultata è un tavolo apparecchiato che va bene sia per i giovani, che quindi possono leggere e vedere l'immagine, sia per quello che non è tanto giovane, oppure è maturo, non ha avuto tempo di studiare, che può approfondire sotto. Perché tutto questo? Perché l'ebraismo siamo noi, e l'ebraismo è, come ha detto la professoressa, è Naaseh v'Nishma. Qualsiasi persona può essere, io sono un poliziotto, io sono un cuoco, io sono, che ne so, un insegnante. Ma e se fai il poliziotto, se fai il cuoco, se fai l'insegnante, allora lo sei. Non solo perché hai quella scuola. E noi come ebrei dobbiamo essere ebrei, quindi fare gli ebrei. Quindi, come ha sinteticamente qui nella discussione che abbiamo, preliminare che abbiamo fatto con la professoressa, abbiamo focalizzato che si tratta di una prassi, l'ebraismo è una prassi, che deve essere però consapevole. Quindi il bambino che va a casa si ha certe immagini, certe nozioni, però deve essere tradotto in pratica insieme dalla famiglia e tutta nell'insieme, e vedere anche chi non lo fa, in modo tale da crescere, da riunire, da completare questo anello che manca. Perché secondo me senza questo siamo indifesi, siamo sì ebrei, ma che siamo di etichetta, di cultura, di tradizione, tutto bene, tutto bellissimo, tutto quello che vuoi, però i figli e i nipoti, dove sarà finito? Lo mettiamo tutto dentro un libro? Ecco, lo scopo mio era questo. Non pretendo di aver riempito completamente, però il mio scopo è anche di fare un libro con tanti volumi tutti messi insieme, non quindi che prendo singolarmente, perché magari entra in una casa e se lo prende per un certo argomento, per una certa occasione, una certa parte, un certo volume, però poi il papà ne vede per un'altra cosa, per un'altra occasione se ne vede un'altra, per una festività si vede un altro volume, e c'è tutto, non va andato a cercarlo da una parte all'altra. Ecco, questo è quello che sta dietro. La prassi consapevole può essere fatta appunto con l'immagine e con le spiegazioni che ci sono sotto, ma possiamo vederne un esempio. Ecco, direi che fosse la cosa principale, la fondamentale. Poi vi ripeto, è solo un esempio preso, ma con 1600 pagine di roba e di occasioni ce ne sono. E vediamo. Prendendo l'occasione, che c'è stato da poco l'Expo, quindi sul mangiare, un aspetto fondamentale, che è quello del mangiare, dell'alimentazione, che unisce un po' tutti gli uomini, unisce e divide naturalmente a seconda del tipo di cibo che si mangia, però che dà un significato particolare, una consapevolezza, come volevo dire prima, a un atto che è di per sé animale, perché si mangia. Si ha fame, perché ti manca le forze, perché vuoi energie per fare certe cose. E questo, che è un atto animale che fanno tutti gli esseri viventi che respirano su questa terra, nell'ebraismo deve essere consapevole, perché ci sono le cose che si possono mangiare e quelle che non si possono mangiare, con le cose che si possono mangiare in certe condizioni, in certi termini, in certe quantità, e altre che non ci sono. Volete dire che se è troppo complicato, che si va a entrare a complicare una cosa che in fondo è semplice, un atto mangia, prendi e vai? No, è molto di più. Forse non per caso si chiama Shulchan Aruch, l'insieme delle regole della Lachot, perché il tavolo è un posto importante e che non è un atto animale quello che si fa. L'ebraismo riesce a trasformare questo atto apparentemente solo necessità, di necessità biologico, in una preghiera, esagerato, parli di preghiera per il mangiare, e sì, Eh sì, perché la Torah dice due frasi che sono apparentemente in contrapposizione. Il Signore, al Signore appartiene il cielo e la terra, quindi tutto è fatto dal Signore che ha creato tutto. E poi c'è un'altra frase che dice i cieli sono per il Signore e la terra è stata data all'uomo. Come se la terra è del Signore perché l'ha fatta lui, come fa a essere dell'uomo? Quindi i rabbini o i testi ebraici non sono perfetti perché stanno facendo una contraddizione di termini. E invece no, tutto il cibo che c'è, tutto quello che ci ha offerto a noi da poter mangiare, da alimentarsi, appartiene al Signore. Ed è vero, ma fino a che punto? Perché nel momento in cui tu lo prendi, sai, devi sapere che è del Signore. Però, se tu dici la benedizione, come dobbiamo dire ogni volta che si mangia qualche cosa, si beve un bicchiere d'acqua o si prende un pane, qualsiasi cosa, c'è una benedizione da dire prima. Nel momento che dice la benedizione, ecco che la terra è stata data all'uomo e quindi è come aver chiesto il permesso di mangiare. Quindi è già un rapporto col divino in questo senso. Come è divino il fatto che se mangi un pezzo di pane che è fatto da farina, cose concrete e altre cose, ci viene l'energia. C'è la vita in queste cose, nella bistecca, nella frutta, nell'acqua, in tutto. C'è la vita, che non c'è invece in un pezzo di plastica, in un pezzo di legno. E questo è una consapevolezza, è un mangiare con consapevolezza. E queste cose qui, se vissute giorno per giorno, trasformano il tavolo dove si mangia in un rito che è importante, che è consapevole e che eleva l'atto del mangiare animale in un atto di preghiera, di ringraziamento al Signore che ci dà questi cibi e di consapevolezza che quello che stiamo facendo è un atto di compartecipazione col Signore, di prendere questa energia e di poterla trasformare per poi far cosa? Per poi fare delle mitzvot. Quindi anche in questo, quindi con la benedizione che si dice prima, con quella che si dice durante, con quello che poi faremo con l'energia che ci è stata data da questi alimenti, faremo questo Naaseh Nishma. Quindi prima ci si comporta e si fanno queste procedure cosiddette alachiche o procedurali, insomma, questi atti procedurali, ma dopo lo potremo approfondire. Vediamo se si riesco in qualche maniera a spiegarvi cosa volevo dire in questo senso. Qua. Okay. Questa è la parte del mangiare. Vediamo prima tutta. Ok, si taglia il pane. Vediamo, aspetti, eh. È questo qui? Sì. Ok, sì. Allora, si vede un'immagine del pane che viene preso e dice, vediamo come dice qua, leggiamo insieme. Quando si cita la benedizione, Baruch Atah Hashem, Elokeinu Melech Haolam, Motzileach min Haaretz, vedete che c'è un altoparlante. Altoparlante perché nel CD multimediale...
Deve ridare l'audio.
Ah, sì. Ok, ah, perché questo si stacca.
Sì.
Adesso però vado a vedere un attimo. Ecco, qui siamo al libro 2, pagina 44. Non c'è altro da fare che andare appunto qui. Pronto? Aspetti, forse devo schiacciare. Pronto?
No, l'audio.
Pronto?
Perché
c'è l'audio. Allora parla un po' più forte. Perché questo non lo so. Scusa, perché è staccato... Sì, perché si esclude questo, no, si esclude con l'audio.
Si escludono.
Non ecco. Per cui si mette qui libro 2, pagina 44. Si mette il numero della pagina, il numero del libro, il numero della pagina. Ok, si vede che c'è Ravrichetti che la dice, esegui.
Baruch Atta Adonai Eloheinu Melech Haolam Amotzi Lechem Min Haaretz.
Ecco, che è quella benedizione segnata in questo posto. Tocchiamo questo. Benedizione. E la benedizione pronto? A questo. Va?
Sì, andava prima.
Pronto. La benedizione Amotzi va recitata anche su un pezzo di pane molto piccolo, è una mitzvah avere del sale sulla tavola dove si mangia, e ci sono le note. Vediamo le note, queste per arrivare al livello di consapevolezza. Curiosità, le ho segnate così. Le 10 dita sono in corrispondenza delle 10 mitzvot che si osservano nella produzione del pane. Delle 10 parole della benedizione, quella che abbiamo appena sentito da Rav Richetti, e delle 10 parole del verso del Salmo 104, 14. Andiamolo a vedere. Lo trovo qua. Okay. Eccolo qua. Verso 14 del Salmo 104. Matznia fazilla bema veese belavodata adam leozzi veche minarez. C'è la traduzione oltre che la traslitterazione. Egli fa germogliare l'erba per il bestiame, le piante che richiedono il lavoro dell'uomo, in modo da far scaturire il cibo della terra. Ecco, questa è una delle tante curiosità. Perché le 10 dita? Perché tutto hanno una motivazione. E in questa maniera, questo è uno dei tantissimi esempi che ho voluto portare, per vedere come solo pensando e facendo con una certa attenzione la prassi ebraica, le normative, un atto animale, un atto, per carità, non animale nel senso dispregiativo, ma nel senso biologico, diventa una preghiera, perché si riconosce, si chiede permesso, si è consapevoli che le benedizioni che si stanno dicendo hanno un significato che va al di là del significato delle parole, e si partecipa di più e si è in preghiera col Signore, perché la preghiera, perché il mangiare è questo tipo di atteggiamento, è un riconoscimento di quello che noi stiamo facendo, con la consapevolezza che questo messaggio deve passare da noi nella prassi e trasmetterlo agli altri, perché gli altri ci guardano. E questo vi racconto un piccolo aneddoto che comunque mi ha avuto già occasione di ricordare altre volte, che è stata un po' la mia esperienza in ospedale. In ospedale ho lavorato per oltre 20 anni, mi chiamo Mosè Levi, quindi non potevo nascondere di essere ebreo, e mi comportavo da ebreo, quindi non lavoravo di Shabbat, cercavo di non mangiare con gli altri quando mangiavano gli altri insieme, insomma, e di comportarmi meglio che potesse, e diciamo che per quello che potevo mettevo tutta la mia buona intenzione. A un certo punto, non so perché, il primario ha cominciato a darmi conto, e tutte le cose che capitavano che non andavano bene era sempre colpa del dottor Levi. Nelle riunioni di reparto, sempre che c'era qualcosa che non andava, sempre il dottor Levi mi ha detto: no, lavoro come un cane, faccio quello che posso, no, questo non va bene, questo non va bene, altre cose. Finché non mi sono sentito bene, perché andare tutti i giorni a essere maltrattati e anche qualche volta insultati pubblicamente con i colleghi e roba del genere non era piacevole. Vabbè, per farla in breve, ero un po' giù di morale, sono stato a casa perché sono andato un po' in depressione. Quando si trattava di scadenze, di scadere questo periodo di malattia, due persone mi interpellano in maniera separata, vuol dire indipendentemente l'uno dall'altro, mi fanno però una stessa domanda, che coincideva proprio parola per parola: ma tu papà, perché uno era mio figlio, in ospedale metti la kippa? E questa è un'altra, è una persona che, con cui io facevo il Kitzur Shulchan Aruch, è la correttrice di bozze, anche lei mi dice: ma lei dottore mette in ospedale la kippa? Separatamente mi hanno fatto la stessa domanda e a tutte e due ho dato la stessa risposta. No, loro mi hanno fatto l'altra domanda: ma perché? E io ho detto: ma sinceramente non lo so, perché forse quando ho cominciato ad andare in ospedale ancora non mettevo la kippa sempre, ma io la mettevo sempre fuori. Non c'era. Entravo in ospedale, mi toglievo la kippa, mi mettevo il camice e viceversa quando uscivo. E allora ho chiesto a mia moglie, che è qui presente, che ha già sentito questa storia, ma non finirò mai di dire grazie, e gli ho detto, senti, o scappo dall'ospedale, o se torno, cosa dici se torno con la kippa? E ci prova, a scappare puoi sempre andare, anche dopo. E allora sono tornato in ospedale. I miei colleghi, che mi conoscevano già da 20 anni, e mi vedevano con la kippa fuori dall'ospedale, ma dentro col camice insieme non hanno detto, guardavano a livello della testa, ma non dicevano niente. Non entro tutti nei particolari come sono successe le varie cose, però tutti i miei problemi sono quasi d'incanto spariti. Loro mi hanno solo fatto una domanda un certo giorno, i miei colleghi, e mi hanno detto, ma tu levi, perché io ce l'avevo col primario, non con i miei colleghi, ma tu qual è il tuo problema del sabato? Lo sapete, io di sabato non posso lavorare, quindi noi ebrei ci poniamo di fronte al mondo in maniera diversa. E loro mi domandano di rimando, ma il fatto che tu non vuoi lavorare di sabato e che noi ti permettiamo di non lavorare di sabato, è perché è un tuo diritto o perché è un piacere che noi ti facciamo? Domanda cruciale. Sentivo che erano lui che mi aspettavano al mattino per farmi questa domanda, per cui era importante come avessi risposto. E in tasca ho sempre avuto, e ce l'ho tuttora, un taglio di giornale dove c'è la legge italiana che dice che è entrato in vigore il riposo del sabato per gli ebrei. E io gli ho risposto, no, è un piacere che voi mi fate, perché in ogni caso, anche se io ho il diritto, se io lo posso fare è solo per la vostra collaborazione. Il diritto non si può imporre con la forza. Da quel momento, credetemi, per me è cambiata completamente la vita. Non mi hanno più dato fastidio, al contrario, con la kippa in ospedale, da lontano la gente mi salutava, cosa che non avveniva prima, e il primario ha smesso, se la prendeva poi con loro invece che prendersela con me, e gli ultimi 10 anni sono andati lisci come l'olio, anzi ancora meglio. E qui c'è da domandarsi, cosa è cambiato? Io mi sono sempre comportato bene, ho sempre cercato di far bene. E allora ho materializzato, mi sono immaginato questa risposta. Il fatto che io fossi in ospedale con la kippa era una prassi consapevole. Io facevo il dottore, però come ebreo, per cui è come un vigile quando è con la sua uniforme, come un soldato, non so, un qualsiasi pubblico ufficiale quando è nella versione ufficiale. Si comporta, sì, sempre come vigile, come pompiere, come qualsiasi cosa che possa fare, però è nella sua veste ufficiale, è consapevole. E questa cosa va costruita, va assorbita. Per cui ha cambiato me questa kippa che prima avevo in tasca quando ero in ospedale, perché mi sono reso consapevole. L'ebraismo è questa ricerca di consapevolezza, perché l'altra persona, che sono adesso, sapete che forse lo saprete, che c'è qualche cosa contro Israele, contro gli ebrei in generale, altre cose. Ma in effetti noi siamo consapevoli della nostra posizione. Non pretendo che questo libro risolva tutti i problemi, assolutamente. Però, secondo me, è un aiuto per cercare di essere più consapevoli almeno con noi stessi. Poi l'altro, che può essere il figlio, può essere il vicino di casa, può essere il datore di lavoro, qualsiasi posto dove ci troviamo, ti rispetterà di più, perché sarai un vigile con la tua divisa che ti comporti bene. Un ebreo che hai la tua divisa e hai i tuoi diritti, ma gli altri ti permettono di farlo se tu te lo meriti. E quindi è un piacere che loro ti fanno, quindi noi non abbiamo un diritto che loro non ci perseguitino. Noi abbiamo però il dovere di essere ebrei consapevoli e di poter guardare in faccia tutti dicendo: io il mio dovere l'ho fatto, adesso fai il tuo. Ecco, penso che potrei dire tante altre cose, per carità, questo ho preso solo un argomento del Ciro perché ci tocca a tutti. Volevo solo farvi vedere un accenno, un po' a una panoramica veloce sul contenuto del DVD e poi terminare, se riesco, con un piccolo insegnamento. Ecco, il DVD è questo, ci sono diversi contenuti, non ve li faccio... Dov'è qua il mouse? Faccio con questo. Forse. I lunari storici di cui vi ho parlato sono molto interessanti. Questo qui è appunto del 1873 di Corfù, ci sono dentro delle novelle, ci sono il rabbino allora scriveva delle cose in cui ambientava delle situazioni che si potevano creare al tempio, oltre a esserci naturalmente il contenuto del DVD, questo lunare di Torino del 1876 e così anche di Venezia, di Casale Monferrato, altro. Faccio una panoramica veloce per non stancare il pubblico, chiaramente. Mi è caduto l'occhio, poi l'ho raccolto l'occhio, però su questo lunario del 45-46, in cui appunto la guerra era appena finita, ci sono tutti i componenti della comunità, tra cui anche il rabbino Freidenthal, vice rabbino Schaumann a suo tempo, quindi uno poi è Sarano, nomi che noi conosciamo perlomeno la comunità italiana di Milano. E guardate qui, allora 1945-46 c'era l'ufficio palestinese di Milano, via Unione 5, esatto. E come questa tantissime curiosità, dalla pubblicità al modo in cui presentavano i vari orari lunari che avevano sia la parte ebraica che anche quella cristiana, con tanto di santi e roba di questo genere, oppure gli anni che scorrono, sono da godersi se vogliamo, non sono importantissimi di per sé, però secondo me svegliano com'era la comunità italiana non tantissimi anni fa e com'era ricca. Dovete vedere quante comunità, perché poi queste sono quelle dei lunari che hanno pubblicato, però ci hanno segnate tutte le varie comunità che adesso sono chiuse, Carmagnola, tutte quelle piemontesi, Acqui, con tutti i valli rabbini, quanti ebrei in ognuno. Io non potevo lasciarlo lì, le ho fatto copiati e li ho messi a disposizione. Comunque, velocemente, c'è un altro libro sullo Shabbat, tutto fatto a immagini, da scorrere giorno per giorno. C'è un libro sulle Hallot, sia sulle ricette che per i valori simbolici dei vari componenti delle Hallot, dal vino al sale, all'acqua e tutti i vari componenti, ma tante ricette che sono anche diciamo, da provare se vogliamo, come si prepara e varie cose. C'è questo libretto dei canti di Shabbat, godevolissimo, a me piace, insomma, per me, non ci sono tutti i canti dello Shabbat, naturalmente il Shabbat non si può usare questo, perché il DVD anzi non funziona, però ci sono tutti i canti dello Shabbat, sia in ebraico che in traslitterato, sia con la traduzione e con il commento di Rav Bachbut che si possono scaricare e stampare. Per cui di Shabbat non si trasferisce niente e uno vuole sapere come si canta Shalom Aleichem, benissimo, mette qua.
Sharet Malachei Elyon Mim.
Ecco, e così tutti, così tutti i canti.
Quello non sono io, eh.
Quello non è lui, anche perché c'è tanta gente che non lo sente. Le 5 Megillot, per lo più recitate da Rav Richetti, comunque si possono anche queste ascoltare e imparare a sentire, tra la Megillat Esther, Qehelet, Ha, Perecha ha fatto tutti i vari riti italiani, quindi ci sono le varie città, sì, ha lavorato molto, ha collaborato veramente, è un tesoro che non potevo perdere, chi è come un jukebox, gli chiedi una cosa e te la fa sentire. un Siddur storico, qui non c'è audio, è solamente la parte scritta, però è molto curioso che già nel 1879 facessero i libri con la traduzione interlineare,
Giron,
esatto, del libro della comunità di Livorno, che è un'opera editoriale non da poco. Questo è il Siddur di Milano, e adesso nessuno potrà dire come si canta una certa preghiera o meno, perché tutte le preghiere, tutte in assoluto, sono state registrate, a parte appunto, così digitalizzate, però sono state registrate. Per cui godiamoci un piccolo pezzettino, così sentiamo anche... Sì. Ecco, la preghiera dell'entrata del sabato, c'è il Mismor... Ah no, beh sì. La preghiera dell'entrata del sabato, per cui c'è il Mismor e l'Echadodì. Sentiamoci questo piccolo pezzettino di l'Echadodì che è tanto godevole.
L'Echadodì l'Ikrat Kallah פניה שבת נקם בלה לך דודי לקראת כלה פניה שבת נקם בלה שמור וזכור בדיבור אחד השמיענו אל המיוחד.
E così per tutte le 700 e passa pagine.
Le scem ultifere velitilla.
E questo è tutto così, per cui potete immaginare che quanta cosa, quanto materiale ci va dentro. C'è un altro libro digitalizzato che però è come quello, il nono, perché io ho parlato dell'Alaha illustrata, che sono quelle immagini che vi ho mostrato. Però c'è un nono volume che ho scoperto l'ultimo anno che stavo facendo questo lavoro, ho trovato questo volume che rende molto più facile fare la cosa più difficile che è quella di mangiare. Sì, mangiare è facile, ma sapere quale benedizione dire nelle varie circostanze, magari anche sottolineata dal fatto se sei assefarnita, shkenazita, per cui la mazzà per gli assefarniti per alcuni sefarliti è mezzanotte, per altri invece è ancora mozzì, e così tutte queste cose l'ho trovato in questo libro qua, che è il nono che vedete in cartaceo, e c'è anche qua con tutti i cibi, ma anche le spiegazioni dei vari motivi per cui si fa, per esempio per alcune cose si dice una benedizione di un certo tipo, per altre non si dice, o si dice una benedizione di tipo diverso. Qui avete anche un concerto, addirittura, perché è stato fatto un concerto in Svizzera a tema ebraico, che si ispira ai salmi, si deve avere un collegamento con internet, però se avete voglia così di sentirlo, è molto piacevole, sono canti o musiche fatte a livello professionale. Ultima cosa, il calendario. Il calendario è l'ebraismo, è che è una prassi consapevole, una seve nishma, richiede che certe cose si possano fare entro una certa ora, non oltre una certa ora, per esempio Shabbat che comincia una certa ora piuttosto che altro. Va bene, ci sono i lunari che dicono abbastanza, però non per tutte le città italiane. Io ho scelto tutte le città in cui c'è una comunità ebraica, che sono 22 in Italia, per cui uno si sceglie la propria comunità e vede giorno per giorno dove si trova sia l'entrata dell'alba, le vari momenti,
gli orari
liturgici, esatto, per le varie cose che capitano durante. E questo è perenne e si può scaricare in PDF, per cui uno se lo stampa e ce l'ha anche in cartaceo per quando vuole. Ecco, per chiudere, vediamo, arrivo al pezzo, sì, ecco questo qua,
che fine sta? Di dire qualche pagina di esempio?
Di che cosa?
Del nono volume, per esempio?
Ah, del nono volume, sì, comunque sono... Ecco, vediamo, tante pagine. con la ricerca naturalmente. Ecco, per esempio, c'è l'aceto, c'è l'acqua, cosa si deve dire per l'acqua, se la prendi perché hai sete, se la prendi perché hai, prendi la medicina, se ne prendi tanta, se ne prendi poca, ci sono tutte le regole suddivise con le note caso per caso che spiegano anche il motivo. E le regole su mangiare vi assicuro che sono veramente molto articolate, invece è molto più semplice. Quello che volevo farvi vedere in chiusura, sempre per il discorso della importanza del mangiare, eccolo qua, a pagina 51, no, 57, sarà, vediamolo così che facciamo prima. Sì, no, non volevo far vedere, ecco. Vediamo. Come si divide la cucina, carne, latte, fra le varie, come tenere i vari i lavelli senza separati per carne e per latte. Ecco, no, ma forse non era qua, era nell'altra. Ok, vediamo se lo trovo. Un secondo. Ecco, qui abbiamo visto le cose prima, ecco. Mentre si mangia non si deve chiacchierare. Abbiamo detto che è una cosa importante che si prenda consapevolezza della situazione in cui si trova, per cui si dice, no, no, poi scrive, che non si parli mentre si mangia, perché potrebbe darsi che anche il cibo possa andare di traverso. Tra una portata e l'altra, quando non si sta mangiando, invece mitzvah occuparsi e parlare di argomenti di Torah. Ecco che lo Shulchan Aruch non è più una cosa così noiosa, così una cosa così insipida, tradizionale, che adesso non si usa più. Qui ci sta mettendo l'impegno, è una prassi veramente consapevole, perché oltre a tutte le attenzioni su cosa mangiare, in quando, in che ora e come farlo, è anche un ringraziamento del Signore, è la parte, diciamo così, di alimentazione, ma anche la parte di alimentazione non del corpo, ma l'alimentazione dell'anima. Per cui, dice nelle note che ho messo sotto, mentre si mangia non si può parlare neppure di Torah. La curiosità è che dice la Mishnah Berurah, consiglia di leggere il Salmo 23, così è come aver... subito dopo aver fatto la mozia aver mangiato un pezzo di pane. In questo modo si sarà compiuto uno studio di Torah e si sarà anche recitata una preghiera per il nutrimento. Ora siamo qua, qui c'è un tavolo, abbiamo parlato di cibo e allora volevo farvi un piccolo Dvar Torah e così concludo. La parasha di questa settimana, non per caso, parla di alimenti e di un alimento molto particolare, che è la, nessuno lo sa, la manna. La manna è quell'alimento molto particolare che Hashem ha fornito agli ebrei, quando sono usciti dall'Egitto e hanno terminato le mazzotte che avevano fatto frettolosamente, ha deciso di dare un alimento per queste persone che si trovavano, dovevano stare 40 anni nel deserto, quindi l'ho messo. Ecco qua. No, perché non l'ho preso? Esatto. Ha deciso di dare un alimento molto particolare e nel dare questo alimento dice una cosa strana, perché dice nella parasha di questa settimana: io vi darò questo alimento e con questo vedrò se osserverete la mia Torah oppure no. I maestri si chiedono: ok, ci dai questo mangiare, abbiamo capito che mangiare è particolare, che viene dal cibo, dal cielo invece che venire dalla terra, ma come colleghi questo fatto che mangiando questo cibo tu vedrai se ti occupi, se osserverete la mia Torah oppure no? E il pensiero da fare è questo. Lo scopo dell'ebreo, come di tutti gli uomini, è quello di studiare. Però ci sono due motivi per cui l'uomo può accampare delle scuse per non studiare. Uno è quello di essere povero, capisci? C'hai una famiglia, c'hai bambini che hanno fame e questi non sai cosa dargli da mangiare. Certo, il papà non può mettersi lì a mettersi a studiare Torah e andare a procurarsi la pagnotta per la famiglia. Quindi uno è la povertà. E l'altra cosa per cui si può trovare la scusa per non studiare? Esattamente l'opposto, la ricchezza. Hai tanti soldi, hai affari che ti vanno a gonfie vele, ci sono le segretarie, c'hai gli uffici, c'hai le varie cose da fare. Non puoi mica fermarti, se ti fermi crolla tutto. Ed ecco che allora non posso mettermi a studiare, perché ho queste cose da fare e che mi impediscono. E come fa la manna a essere dirimente nel discorso se osservi la Torah oppure no? Molto semplice. Io ti do, dice il Signore, la manna esattamente necessaria per quello che ti serve. Quel giorno, se tu ne avanzi un po' di più, ti marcisce. Se ne prendi un po' meno, ti basterà lo stesso, perché basta esattamente quella misura lì. E tu per 40 anni non avrai niente da preoccuparti, né per la mancanza, per la carenza e per la povertà, né per la ricchezza. Quindi non avrai scuse perché devi andare a lavorare o perché non puoi smettere di lavorare. E questo io potrò vedere se in queste condizioni, come hanno fatto gli ebrei per 40 anni nel deserto, studierai. E se lo studierai, ecco, avrò visto anche non solamente che ti ho dato da mangiare, ma che il tuo volere è quello di fare il volere del Signore, quindi quello di studiare Torah. Siamo arrivati qui, siete stati gentili ad ascoltarmi, spero che troverete un vantaggio, almeno a sapere che esiste questa possibilità di studio. E cerchiamo nel nostro piccolo, ognuno di fare un piccolo passo in questa prassi consapevole, di riuscire a meritarci sia il nostro po' il titolo di ebreo, ma anche una consapevolezza più matura, in maniera tale che questa tradizione, non come quei lunari che contano tante comunità che adesso sono andate perse, ma al contrario, di fare delle generazioni, dei figli, che proseguono in questo cammino e che possano sviluppare il popolo ebraico piuttosto che essere o assimilato o pian piano disperso. Grazie. Ah, mi ero dimenticato, perdonate, solamente era qui pronta, cercavo un'altra cosa. E in questo Devartorah è proprio scritto nei Mishle, nei Proverbi, Proverbi 30 verso 8, dove dice: allontana da me ogni vanità e ogni bugia, non darmi né la povertà né la ricchezza, dammi il cibo sempre che solo il cibo che è conveniente per me. Quindi sembra proprio fatto apposta per la mano.
Bene, quando vi dicevo che il dottor Levi questa volta ci ha offerto un'enciclopedia dove la Halakha diventa alla portata di tutti, non mi sbagliavo. No, io vorrei ringraziare tutti i presenti per essere venuti a condividere questo momento. Vorrei ringraziare ancora una volta il Rav Ricchetti per aver collaborato a quest'opera monumentale e soprattutto il dottor Levi per averci offerto ancora una volta uno strumento indispensabile alla vita ebraica.
Grazie a tutti.